E siamo qui allora con Michele Reverberi, Jeff Jack, per raccontarci appunto del vostro trio. Ciao.
Ciao, ciao a tutti, grazie, è un piacere essere qua.
Eccoti, allora insomma, Fra alla chitarra, Mick, che poi insomma saresti tu al basso, e Andre alla batteria. Così è composto appunto il vostro trio dall'Emilia Romagna. E precisamente di dove siete, ti chiedo.
Ma siamo emiliani fondamentalmente, un po' distanti dalla base, dove noi la chiamiamo la nostra base, che è la Sala Trove, però diciamo, io sono della valle dell'Appennino emiliano. Francesco è più verso Nerreggiano, tra Parma e Reggio, e Andrea è più verso Mantova, e facciamo appunto questi, poi anche lui ha per lavoro, in giro, insomma, facciamo un po' di strada per raggiungere il nucleo della Sala Trove.
Ho capito, quindi
Ma qui,
cittadini del mondo emiliano-romagnolo, diciamo,
ma sì,
vi spostate.
diciamo che negli anni questa cosa qua subito poteva essere un limite. Dopo, alla fine, come ogni cosa, ti ingegna un po' la tecnologia, un po' le nuove tecnologie, un po' i nuovi metodi anche di poter, anche quando fai le prove o altro, di poterti registrare, vengono in aiuto e riesci comunque a tenere, cioè non siamo gli unici, perché magari riescono a, cioè, cercano di tenere dei progetti con delle distanze che sono un pochettino sfavorevoli, però è uno stimolo. Ogni difficoltà poi va vissuta anche un po' come nuovo stimolo, anche come piccole sfide. L'organizzazione paga, cioè, paga quasi sempre se la riesci a tenere attiva, ecco, come
Ecco.
metodo di lavoro. Ci vuole un metodo di lavoro, ecco, per fare questo.
Infatti volevo chiedere come vivete la vostra musica dalle vostre parti, ma insomma appunto dovete unire appunto le varie zone.
Sì, diciamo che come metodo di lavoro è sempre stato abbastanza, da un po' di anni, ecco, quando abbiamo capito che certe cose era meglio fissarle. Come è giusto fare, credo sia quello di registrarsi sempre, e poi dopo a casa, quando magari hai più calma, te le riguardi, e poi in sala prove devi essere, diciamo, più, devi sfruttare il massimo di quelle ore che sei in sala prove. Il più delle volte sono pezzi o idee che nascono in sala prove, perché il 99%, anzi direi quasi il 100% delle idee nascono in sala prove da improvvisazioni. Noi ci mettiamo insieme, iniziamo a suonare, a gemmare, qualcuno dice, quindi abbiamo ore e ore di registrazione, un po' te le porti a casa, un po' te le riascolti, e poi da lì si parte e si prende quello che per noi è valido, e poi si inizia a lavorare su quello, ma anche molto lavoro a casa. Soprattutto
Ok.
lavoro a casa di analisi di idee, da poter poi testare in sala prova.
Ma ecco,
Io ti chiedo un aiuto, che non ho molto la forma narrativa a parlare, quindi ho più la forma da chiacchiera al tavolino di un bar. Quindi se divento troppo prolisso altro, interrompimi pure, così rendiamo tutto magari un po' meno noioso, meno senso unico. Aiutami in poche parole.
Ok, allora, quali dischi o artisti sono stati importanti per il vostro modo di scrivere e comporre, riflettendoci oggi,
No,
riascoltandovi?
ho detto di aiutarmi, non di rendermi la vita difficile su queste cose. Devi aiutarmi, No, a parte gli scherzi, adesso cercherò di. Ma guarda, perché poi alla fine non sono bravissimo neanche a parlare di musica, a fare troppi questi riferimenti, però penso che ogni gruppo faccia sempre un po' fatica a trovare in quel lato che l'ha ispirato, e soprattutto magari quando sono tanti anni che suoni. Però, per non evadere la domanda, per noi, quando eravamo, diciamo che per me e Francesco, quando eravamo i primi anni che suonavamo in sala prove, per dire, in quegli anni si ascoltava il rock alternativo italiano, che potevano essere Marlene Kunz, Terterawa, e poi c'era anche Paolo Benvenu, Iperturbazione, tutti i gruppi italiani, per noi italiani, che sentivamo un'anima molto forte nel fare musica. Oltre all'essere con l'attitudine rock, quello che mischiava secondo noi una poesia, cioè che poi la poesia è intesa come senso di vita, quando una musica hai una determinata età, hai 15 anni, 18 anni, 20 anni, non trovi delle risposte, trovi l'energia dalla musica e trovi una risposta dalle parole, dici questi sono i miei idoli,
certo.
Ed erano i nostri idoli, ricordiamo chi non ricorderà Catartica perché è passato in quegli anni lì, o anche alcuni dei Afferrava, dopo rimangono chiaramente dei momenti, poi dopo c'è chi ascoltava più metal, chi ascoltava più punk, magari io ascoltavo anche della punk, però erano delle attitudini ancora più adolescenziali, e comunque rimanevi sempre in quella chiave dove avevi bisogno di un gruppo che fosse un po' il tuo idolo da portare sotto braccio, che ti supportasse, e questa è l'attitudine che chiaramente noi non riusciremo a fare, almeno non senza darsi senza declassarsi, però i grandi gruppi sono quelli che poi riescono un minimo ad accompagnare le persone fondamentalmente, perché un gruppo, una persona in qualche modo devi cercare di emozionare in qualche modo, in varie fasi della nostra vita puoi passare rabbia o gioia o depressione, quando hai un bel equilibrio, un bel modo di creare, che sia fotografia, che sia il cinema, che sia la musica, devi unire tutti questi stati d'animo e usarli tutti, ecco, e devi passare tutto questo, non ne vale la pena cavalcare, cioè è un po' riduttivo e è un peccato passarne anche solo uno. Quei gruppi di prima passavano tutti, secondo noi passavano un po' tutti.
Ecco, insomma, questo disco, il vostro primo album sulla lunga distanza, Friendless, ed è arrivato appunto dopo due EP dove cantavate in italiano La cura del freddo del 2008 e La stagione delle piogge del 2011, insomma, dove sì. Cantavate appunto allacciandoti ai vostri idoli.
Sì, erano assolutamente degli album... anche Verdena, cioè era un album dove la base strumentale bene o male si distaccava, ma per forma, diciamo proprio per necessità, quando ci hai incantato hai magari delle metriche leggermente diverse, e dopo ci siamo liberati pure da questo, è stato anche un po' un'ulteriore sfida, un'ulteriore liberazione, però bene o male anche la forma costruttiva, la forma anche delle musiche è maturata per noi, ovviamente, magari per qualcuno è veramente ancora la forma embrionale, però sì, il cantato può essere un valore aggiunto o può essere un qualcosa che in realtà svela troppo, probabilmente fondamentalmente devi essere molto bravo, okay. E comunque abbiamo cambiato attitudine, cioè abbiamo cambiato qualcosina, diciamo, nel nostro modo di fare musica, per forza di cose, per scelte, per...
Ma siete stati spinti da qualcosa o così è capitato per caso?
Beh, ma guarda, nella vita si è spinti sempre da qualcosa, oppure puoi leggerlo anche dalle cose che devono andare in un certo modo, che succedono. Ovviamente quando stai insieme lo si vede anche sul lavoro, lo si vede in tutte le fasi di una vita, ecco. Ci sono delle persone che puoi avere accanto, puoi contare di avere accanto, poi a un certo punto queste persone, un po' perché si cambia, un po' perché possono anche cambiare proprio le necessità di condividere le cose, perché poi alla fine si sta parlando di condivisione di questa cosa qua. E quindi quando magari queste persone vengono a meno, non è in senso disperdativo, cioè proprio non c'è più la possibilità di essere nel progetto, bisogna fare delle riflessioni. E si può cambiare, si possono fare delle scelte, noi abbiamo scelto di continuare su questa forma qua, che comunque ribadisco essere una forma in parte scelta, in parte è stata una cosa della serie, siamo in questa situazione e andiamo avanti su questa strada.
Ok, ecco, voi tre come vi siete conosciuti?
Beh, io e Francesco siamo amici da quando siamo veramente molto piccoli, ci conosciamo proprio dall'infanzia. Andrea l'abbiamo conosciuto negli ultimi 3 anni, credo, più o meno, indicativamente, e sempre su internet, perché comunque stavamo cercando un batterista, perché noi avevamo già un progetto, questo progetto qui l'avevamo in parte già sviluppato, in parte già sviluppato anche, anche in due comunque o con altre persone. Uh-huh. E Andrea, il nostro attuale batterista, che innanzitutto li saluto entrambi, Francesco e Andrea, e, è stato catturato da un paio di pezzi che avevamo fatto uscire e ci siamo trovati subito molto molto bene, perché è stata una persona che ha forse eravamo un po' disabituati da questa, non tanto dal fatto che stavamo cercando, noi cerchiamo, anche il rapporto che c'era prima era basato spesso e volentieri su un'amicizia, cioè non si cercava il super idolo canoro, il super virtuoso alla batteria, ci voleva prima la persona, secondo me, e se hai una persona su cui puoi contare puoi fare anche determinati progetti. Andrea racchiude questo, infatti si è iniziato a lavorare con una marcia in più e siamo riusciti anche a chiuderlo appunto con l'etichetta, perché comunque si è fatta anche tutta una ricerca e questo ci ha dato molto molto morale e ci è piaciuto molto. Come...
Ecco, benissimo. E come equilibrate il vostro modo di scrivere e comporre?
Ma guarda, è talmente equilibrato che è squilibrato fondamentalmente, perché può, sì, perché ha solo degli equilibri psicologici tra di noi, della serie guardarsi negli occhi e capire se sta piacendo solo una persona o se sta piacendo a tutti. Se sta piacendo solo una persona, forse ci vorrebbe il quarto, tipo. E poi gli equilibri sono che quando qualcosa ti galvanizza e ci si guarda tutti e tre negli occhi, forse ne vale la pena scommetterci. Poi non è la bella favolina, in ogni pezzo c'è sempre qualcosa che qualcuno ha dovuto accettare e forse un altro avrebbe fatto diversamente. Però poi la prova del nome è stato bello anche vederlo, questa cosa qui, è stato che più quando abbiamo trovato l'etichetta o comunque delle altre persone che sono ovviamente più professionali e più hanno più l'occhio di noi su certe cose, hanno confermato o hanno poi aggiustato, hanno anche saputo rendere tutto più fruibile quello che per noi erano dei punti interrogativi, cioè magari era un punto interrogativo per uno e un punto esclamativo per un altro. E questa qui è una cosa bella, bisogna essere sempre molto cani, molto cauti, bisogna essere sempre molto, molto attenti, perché qui sono dinamiche che nel gruppo per farlo rendere longevo devi saper gestire bene, devi saper accettare anche, metterti sempre a confronto, questo è importante.
Benissimo, e qual è stata la prima canzone completata per questo disco? Da dove inizia?
Questo disco, il primo pezzo di cui avevamo fatto anche una preproduzione nostra con un video, è stato, credo, cioè perché erano due o tre, erano anche vecchi, e credo sia stato Arnold Press. Lì avevamo un'esigenza, come dicevo all'inizio, di far vedere i muscoli su questa canzone. E quindi abbiamo fatto questo pezzo, uh-huh, che diciamo che ce lo ricordiamo per questo simbolo, cioè un momento particolare dove avevamo questa necessità, quindi che abbiamo messo per secondo, cioè subito eravamo decisi anche in felice di metterlo prima, secondo, poi dopo forse con Mont Blanc è passato secondo, quindi c'era già qualcosa che stava cambiando da quando avevamo fatto quel pezzo a quando abbiamo poi completato l'album. Questo è proprio per il fatto che il bello è proprio racchiudere,
è iniziato da lì,
però è bello racchiudere tanti stati d'animo. Forse quando uno ascolta il pezzo o i pezzi, però a volte per essere riconoscibile è meglio o si tende a fare dei concept album. Ecco, l'unico concept album di questo disco secondo me è che è suonato, completamente suonato, è rock ed è strumentale, che non c'è il suonato, però poi ogni pezzo ha il suo stato d'animo.
Sì.
E forse se tu te ne ascolti uno piuttosto che un altro potresti fare confusione sul genere che ti stai ascoltando, però è anche bello vederlo come anche come singoli pezzi, cioè il pezzo bello e il pezzo brutto.
Sì.
La musica in generale.
Sì, questo comunque Arnold Press, cioè la batteria come. Cioè la batteria è la prima voce, tra virgolette, un giro di accordi,
sì,
che fa come dei cerchi concentrici che si fanno intensi e compatti, come un discorso chiaro sulle proprie intenzioni.
Certo.
Quindi
se devi picchiare sì. Chi picchia davvero la batteria alla fine, perché te puoi sì. Schitarrare, puoi fare delle ritmiche, ma chi picchia la batteria? Chi picchia solo la batteria, gli altri cinghiamenti che entrano non si fanno bisogno.
Sì, sì, comunque avete tutti e tre gli strumenti, avete il momento, diciamo, principe, ad esempio Mont Blanc apre con il basso alla Pixies, che poi insomma ci sono gli altri strumenti, chitarra e batteria che seguono, per fare queste note asciutte, dirette, poi la melodia diventa più larga,
sì, sì.
Malinconica.
Sì,
con dei chiaroscuri fino a filare dritto e diretto. Come è venuta fuori sì. Mont Blanc, se ci vuoi raccontare un po' le dinamiche?
Mont Blanc è uno dei pezzi che personalmente preferisco, perché ha quelle melodie che forse, come dici te, mi fa piacere, racchiudono un po' questi stati d'animo. Pur cercando di non entrare, cioè entra un attimino in punta di piedi sul pop, però non è pop, e questa cosa qua, se riesci a fare, secondo me, cioè, adesso passamela come cosa, è bello secondo me cercare anche di entrare un po' nella melodia, nel pop inteso come qualcosa che arrivi pur mantenendo un'attitudine rock, o comunque la tua attitudine, quella che è più affine. E nasceva con, penso, quel pezzo centrale, penso, che io mi riascoltavo in bassissima fedeltà in macchina, e non so, mi piaceva da Dio, perché poi alla fine ti piace da Dio, ma dici, devi sempre guardare il tuo pezzo come se fosse un ascoltatore, no? Dici, se fosse un ascoltatore lo ascolterei, e mi dicevo, sì, questo pezzo lo ascolterei, magari altri no, magari altri riconosci qualcos'altro, però dici, queste cose, fosse un ascoltatore, lo ascolterei. E adesso, vabbè, magari ti fai prendere sempre dalle cose perché sono tuo, però non è un caso, forse sei il primo pezzo, perché forse all'unanimità piaceva o ci stava come apertura.
Cioè. Ecco, ultimamente anche avete fatto un video su questa canzone, e
sì.
Se vuoi raccontarlo, com'è andata, chi l'ha girato?
Sì, è stato girato a New York per vicissitudini, per comunque delle... in parte anche casualità, se vogliamo, poi è stato unito il tutto, e se avessimo avuto, perché poi il limite dei gruppi come noi, che ce lo meritiamo anche in parte, è sempre fare i conti con l'idea e col budget, e se avessimo avuto un altro budget e un elicottero, saremmo andati forse su, però magari saremmo risultati più scontati, non so, però ci sta andare con l'elicottero sul Monte Bianco e fare delle belle riprese.
Sì.
però poi ne stava, e poi era più scontato, beh, l'altro pezzo su Monte Bianco però ci piaceva la dinamica, come dicevi te prima, magari di dare queste velocità, questi rallentamenti, questo portarti su una strada poi che sembra luce, che sembra ricca di persone, poi in realtà entra cupa, magari in un punto dove non te l'aspettavi tanto. Abbiamo giocato un po' su questo aspetto qua. Poi altre cose noi siamo anche di quelli che 50% abbiamo l'idea e l'altro 50% lasciamo che un po' le cose vengano in maniera naturale.
Ok, sì. Ecco, poi c'è Poretti Party, che ha questo effetto goccia incessante che è unita alla melodia incisiva e sembra scivolare sui vostri discorsi. Com'è venuta fuori?
Ma Poretti Party è venuta fuori, già il nome cioè unisce due cose, Poretti che ci tocca, ma è la birra. Di cui siamo abbastanza endorser queste bevande, e Party va un po' a strizzare l'occhio ai block party, mm-hmm. perché tra musicisti, cioè, diciamo, quando ci sono delle persone che riconoscono, sono i gruppi o delle persone che hanno delle cose caratteristiche, e per gli amanti dei block party il diretto sul Charleston dice subito, ma è block party. Allora, un po' così, un po' in quella serata lì, che comunque ci piaceva anche il fatto che eravamo quasi in party, di fare il gioco delle parole, Poretti Party, che riunisce appunto questa fumosità di diretto sul Charleston di batteria con Toretti parte, un po' di tiro, e unisce anche il giochetto del clima un po' di festa con la birra, quindi Toretti parte dà un po' l'idea di queste due cose, insomma.
Sì. Ecco, è anche un video poi in parte curato da voi, se ce lo vuoi raccontare.
Sì, abbiamo fatto questo video ancora una volta con un'idea di base che era quella di dare un po' questa immagine incalzante, di portare questo fantomatico batterista con la maschera da maiale nei punti più improbabili della nostra provincia, e farlo giocare con queste immagini, con queste posizioni dove spesso sarebbe molto bello, però è anche un po' rischioso, dove spesso ci sono dei posti bellissimi dove in realtà non puoi fare concerti. Uh-huh. Tipo ieri sera ci siamo trovati, adesso senza svelare troppo, stiamo lavorando su un nuovo video fondamentalmente. Sì. E ci siamo trovati in due situazioni bellissime, tra cui una, qualche mese fa abbiamo suonato su un tetto, è stato bellissimo. Ieri abbiamo riproposto una cosa simile, e poi ci siamo trovati in questo verde immenso, di notte, con in mezzo a un prato, tutto il buio attorno, le luci della, perché eravamo in una prima valle del nostro Appennino, e dicevamo: ma guarda, qua sarebbe un posto fenomenale da suonare. E in realtà ci sono un sacco di location bellissime dove non riesce a portare la musica. E chi riesce a fare questo unisce molto, cioè dà un bel valore aggiunto al concerto, perché poi anche quando vai a un concerto sono bellissimi anche i club e tutto, però ci sono dei posti dove è un po' come il fotografo che va a cercare una location particolare, ecco, anche i musicisti o qualcuno ci sono delle location che sono bellissime, però diventa difficoltoso portarci la musica. Chi ci riesce è tanta roba, ecco.
Ecco, poi c'è, insomma, in St. Anthony's Fire, la chitarra in primo piano, ecco il chitarrista.
Sì, lì abbiamo dato un contentino al chitarrista, perché sennò...
Ah, sì. la melodia, insomma, che cambia di frequente con l'aggiunta di effetti vari, come l'avete composta?
Sinceramente non me lo ricordo. Però di preciso non lo ricordo, però mi ricordo che ce l'ha fatto sudare parecchio. Perché eravamo un po' titubanti in certi punti, però non mollando l'osso, alla fine sono quei pezzi che magari, cioè ci sono dei pezzi che al primo ascolto possono arrivare al primo ascolto, e sono altri che hanno bisogno di un po' più di struttura, magari dopo un po' che gli ascolti dici no, ok, così ci può stare, almeno per noi ci poteva stare, ecco. Arriva un secondo momento, sì, ecco, cioè, non puoi cercare magari sempre il singolo, ci sono dei pezzi dove magari anche Demo Cimiteri è un pezzo che magari può risultare lungo, però poi alla fine se lo ascolti, stai attento la prima parte, poi ti perdi, non so, perché ti è caduta una penna e la stai cercando, poi alzi la testa, lo riprendi ancora, non hai bisogno di tutto quel filo logico, no? Nell'ascolto.
Sì, sì.
Quindi tu già hai evitato Demo Cimiteri, possiamo andare.
Va bene, sì, e poi invece Deep Impact, ad esempio, è il vostro muro del suono, costruito proprio per difendervi dalle incertezze dei giorni nuovi, come è venuto fuori?
Deep Impact, sì, è stato un giro di batteria, se non ricordo male, e ci siamo andati dietro a ruota e si è chiuso da solo, è stata proprio una botta così.
Questa arriva subito.
Dopo 4 ore di nulla, comunque, minimo.
Ok.
Allora, però sembra troppo facile.
E poi ancora ricordiamo California Butterfly, un'altra canzone che cambia spesso colore in questo viaggio musicale, sì, con diverse sfumature e velocità, come l'avete costruita.
Sì, anche quella è partita, se non ricordo male, da un giro di basso, o comunque proprio dall'inizio. Cioè è partita proprio dall'inizio, perché citando delle cose che riguardavano il passato, ci ricordavamo che, mi ricordo una sera che avevamo fatto questa osservazione ed era un limite noto, perché fondamentalmente su certe cose non è che sei non su tutte sei preparatissimo. Però è stata un'osservazione che mi è piaciuta della serie: ma come mai a noi ci vengono meglio le strofe dei ritornelli? Questo anni fa, no? Non che adesso ci vengono meglio i ritornelli o le strofe, però a suo tempo non ci venivano bene i ritornelli, che di solito il ritornello deve essere qualcosa che apre di riconoscibile. Eravamo molto forti sulle strofe e meno sui ritornelli. Perché improvvisando, quando ci veniva quella cosa o quel giro o quel passaggio che ci piaceva, per noi era o un inizio o comunque la strofa, e poi cercavamo il ritornello. In realtà doveva essere quello il ritornello e cercare la strofa. Partiamo al contrario, ce ne siamo accorti tutto anni e anni, non potevamo fare dei capolavori, invece non ce ne sono.
Alla fine avete trovato comunque il vostro modus operandi.
Sì, pian piano, forse di sbagliare, perché è importante anche sbagliare, ogni cosa per crescere ha bisogno del suo tempo, naturale,
certo.
Ci vogliono...
Ecco, e dove e come è stato registrato l'album?
L'album l'abbiamo registrato dopo un po' di ricerche, un po' di sondaggi, ecco, per far testare un po' questo lavoro, che non c'erano tutti i pezzi, ce n'erano penso 5 o 6 massimo. Li abbiamo un po' spedito e poi in giro, e abbiamo avuto una prima parte che sorvolo perché ci ha fatto un attimino perdere un po' di tempo, ma poi come ogni cosa in realtà è stato un valore aggiunto perché è stata la carica per fare nuove cose, e ci ha contattato la Rocketman Records di Milano, e ha visto del potenziale, e così abbiamo fatto tutti i vari passaggi, abbiamo chiesto come la vedevano su certe cose, si è instaurato un rapporto abbastanza diretto e abbiamo capito poi, o ci hanno fatto capire, perché per noi comunque era la prima esperienza sotto etichetta, e è stato capire che si poteva lavorare, quindi un po' di mesi abbiamo iniziato a chiudere degli altri pezzi per avere un album, e così ci ha portato poi in studio di registrazione dove abbiamo fatto traccia per traccia, e questo è stato tutto un discorso di grafiche, di arrangiamenti, e tra l'altro ci ha seguito come produzione Ette di Lardoni.
Ma come l'avete conosciuti?
Ma si conoscevano, cioè, come ogni cosa, magari hai un bagaglio di mire su cui inviare il proprio materiale, e quindi noi li conoscevamo un po' per altri gruppi che sapevamo essere sotto la loro etichetta, come altre etichette, cioè è il mondo dell'underground è un po' sempre un po' legato a questo gruppo è sotto questa etichetta, a quest'altro è sotto quest'altra, e per ragioni appunto e poi alla fine la differenza l'ha fatta una persona, cioè questa persona della Rocketman, o queste persone, ma al massimo due, che hanno ascoltato l'album e hanno visto qualcosa di positivo. Magari queste persone non l'hanno neanche ascoltato, ma ci sta, fondamentalmente basta una persona per fare un po' la differenza nelle cose.
Sì.
E ci ha creduto, noi a ruota, perché se troviamo qualcuno che crede in noi, ovviamente, come tutti, penso che come tutti, no. Però noi sì, in questo caso ci abbiamo creduto molto, ci abbiamo scommesso molto, e anche se ci fermassimo qui siamo molto soddisfatti di questo cammino.
Ecco, ma ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevate, che vi hanno fatto un po' impazzire?
Ma c'è stata una in particolare su un passaggio, ma in realtà ho sentito e sento molti gruppi, si sentiranno, che non sono magari soddisfatti del risultato e tutto. Siamo soddisfatti del risultato, perché questo è anche sempre un discorso di arrangiamenti o di suoni, c'è stata una ricerca che noi non abbiamo voluto fare, anche perché non eravamo in grado, quindi che la scrivono più lunga. Noi arrivavamo da un sacco di autoproduzioni, da quel punto di vista lì non eravamo gli ultimi arrivati, nel senso che comunque avevamo strumentazione, se la prove, avevamo già fatto dei mix noi, delle registrazioni noi, avevamo già una piccola sala di incisione noi, però ci piaceva questa idea che qualcuno mettesse la mano anche sul tuo prodotto e ci desse un valore aggiunto, e non c'è stato tolto niente, c'è stato aggiunto delle cose. Poi, ovvio, certe cosettine, magari certe cose ci si poteva guardare con più calma e tutto quanto, però facendo un discorso del livello, del sommando tutto, ha dato un valore aggiunto. Cioè, questo ha dato un valore aggiunto, ha dato un valore aggiunto all'etichetta, ha dato un valore aggiunto alla promozione, e per un gruppo come noi questa è stata una bella ventata d'ossigeno.
Certo. Benissimo, allora per avere il disco cosa bisogna fare?
Si può trovare nei canali tipo Amazon, Spotify, è online, nei soliti canali, nei digital store, o se no tramite il sito dell'etichetta, della Rocketman, c'è lo shop e si può ordinare direttamente da lì.
Ok, e adesso quante canzoni, quanti brani avete da parte nuovi?
No, stiamo lavorando, anche se stiamo concentrandoci su, diciamo, fare un po' di cose su questo, cioè non lasciare questo album come se fosse una roba già terminata. Quindi stiamo portando avanti le due cose, stiamo facendo dei pezzi nuovi e stiamo tenendo in piedi anche, stiamo cercando di fare un nuovo video. Speriamo venga, comunque riusciamo a fare qualcosa di nuovo su questa cosa qua. E quindi questo è ancora per noi abbastanza aperta come cosa. Il numero non lo so di preciso, ma qualcosa di nuovo stiamo già lavorando, perché si spera di poter continuare a almeno fare qualcos'altro.
Certo. E avete delle date per le prossime settimane che ci vuoi ricordare?
No, adesso concerti, vediamo da qui a qualche mese se esce qualcosa. Adesso a breve non abbiamo nulla, è un po' un neo di questo momento, magari di fare un po' fatica a trovare delle date live, ma su certe cose le capiamo e vediamo appunto se da qua si riesce a sviluppare qualcosa di nuovo. Fondamentalmente mancherebbe un booking, che ci faccia da booking, ma vediamo, cioè alla fine siamo abbastanza rodati su questa situazione, così su questa situazione live. E, ringraziamo, se qui sì, dobbiamo finire l'intervista, volevamo ringraziare tutti davvero per lo spazio.
Grazie.
E siete stati molto gentili, è stato veramente un piacere.
Va benissimo, io ti ringrazio tanto, sì, è stato un piacere, Mick, e insomma,
grazie.
Vedremo di speriamo di vederci presto dal vivo, che veniate a suonare.
Speriamo. Grazie mille ancora davvero, è stato un piacere.
Buona musica allora ancora.
Buona vita. Ciao,
alla prossima, ciao.